State ascoltando SBS Italian.
Ho visto aziende in cui questa cultura è molto più sviluppata e ne ho viste altre in cui c'è ancora un po' un sentimento di, non dico di controllo, ma più di tradizionalista, nel senso ho bisogno del mio team di essere collocato e di vedere cosa fanno. E come tutte le cose, ha bisogno di tempo per migliorarsi. E c'è nel settore mio, che poi più un settore più giovane, se mi consente il termine, di startup che lavorano nell'ambito IT e promuovono una serie di prodotti, c'è una promozione, anzi, del lavoro da remoto. Per dirti, invece di investire su un real estate di un ufficio che costa tantissimo in Melbourne e nelle altre città capitali dell'Australia, consento ai miei lavoratori di lavorare da casa loro e magari pago soltanto per la connessione a internet, però come azienda ho un ritorno, perché c'è un aspetto economico e un aspetto anche di miglioramento delle condizioni di lavoro, perché il tempo che impiego come lavoratore per andare a spendere in treno, in macchina, lo posso invece investire per lavorare o comunque per un well-being, per un benessere generale.
Però non è tutto oro quel che luccica, visto che ci sono dei problemi non soltanto tecnici ma anche pratici. Sono certi lavori che non potranno mai essere ridotti al telelavoro.
Ci sono tantissimi lavori che non possono essere ridotti al telelavoro, e hai ragione, sia perché dal punto di vista tecnologico, soprattutto nelle aree più dell'entroterra, la tecnologia, la connessione internet non consente di avere questa disponibilità, questa visibilità come essere sul posto, ma perché comunque non possiamo mai sostituire il contatto umano, soprattutto in ambiti come servizi, in ambito dove c'è un contatto con il cliente, dove è necessaria appunto la presenza.
Insomma, questa è un po' la panacea, la soluzione per la burocrazia sostanzialmente. Cose che puoi fare di fronte a uno schermo, te le puoi fare anche a casa.
Sì, ma guarda, io non sono dell'idea che bisogna essere completamente isolati e lavorare da casa tutti allo stesso tempo. C'è bisogno di un rapporto umano, di una connessione umana, però se c'è l'opportunità una volta alla settimana o quando è necessario di avere un attimo di flessibilità che mi consente di avere una gestione del mio tempo migliore, apprezzo perché mi consente appunto di lavorare con più piacere e poi rendere in maniera migliore per la mia azienda.
L'Australia qualche anno fa diventò terreno di scontro politico per la NBN, cioè sì, il servizio di fibra per internet. Si partì dalla proposta laburista che venne drasticamente ridimensionata da Malcolm Turnbull, che ai tempi era ministro delle telecomunicazioni prima di diventare primo ministro. E appunto divenne aspro terreno di scontro proprio per le potenzialità e diciamo i tecnici dissero chiaramente: è questa una NBN di serie B rispetto al progetto iniziale. Ecco, come si può parlare di telelavoro, di progresso, di miglioramento quando il governo poi all'atto pratico va per l'opzione, diciamo, meno costosa?
Beh, è una domanda da fare al governo, però in realtà tante tecnologie, tanti prodotti che esistono sul mercato consentono di lavorare senza avere necessariamente la banda larga, che sia estremamente larga. Si può lavorare, abbiamo delle esperienze con posti remoti, soprattutto nel settore del mining, dell'estrazione, dove è possibile lavorare nonostante la connessione a internet non sia delle più felici, delle più ottimizzate. L'idea è che la domanda poi genera una risposta da parte del governo, ma anche delle imprese private, perché non è necessariamente una competenza esclusivamente del governo di fornire la banda larga. Io darei il benvenuto a aziende private che investono per migliorare la possibilità per i cittadini di connettersi e di usufruire dei servizi e lavorare meglio anche in futuro.
Poi di banda larga, di connessione, stiamo entrando nell'era del 5G, del 5G, che da una parte viene presentato come il sistema Wi-Fi delle meraviglie che rivoluzionerà, sì, il mondo. Dall'altra però ci sono anche dei freni a mano, insomma, molti sostanzialmente sostengono che sì, sarà un netto miglioramento, ma non sarà la terra promessa. Che cosa ci attende nel prossimo futuro?
Guarda, il 5G appunto ha un po' un ambito di dubbio, perché ci sono degli studi più o meno provati, che hanno identificato o che magari vogliono identificare delle problematiche anche dal punto di vista della salute su questa inondazione di onde continue intorno a noi. Non è stato provato, non sono io la persona più competente per parlarne in questo settore.
Ok, allora lasciamo da parte però, il punto medico, che comunque sì, c'è un punto di domanda. Esatto. Ma dal punto di vista tecnico che cosa cambierà?
Dal punto di vista tecnico ci consente di essere collegati dovunque, anche quando siamo in un treno, anche quando siamo in una galleria, in un tunnel, e ci consente di essere collegati quando non ho il cavetto che mi arriva dietro a casa, quindi mi consente di essere più mobile, più flessibile, di potermi muovere ed avere accesso al mio ufficio, alle mie informazioni, tutti i dati e i processi che posso gestire anche quando sono in movimento. Consente una mobilità che prima non avevo.
E questo cambierà secondo te il modo in cui lavoreremo? Anche perché il 5G non dico che sia imminente, però lo è in realtà.
Lo è.
Non è questione di mesi, ma è questione di pochi anni.
Sicuramente cambierà il modo in cui operiamo, lavoriamo, perché ci consente appunto di essere più flessibili. Ritorno al punto di prima, in cui se l'NBN non è disponibile nelle zone più remote, comunque ho la possibilità di fornire una connessione wireless che mi dà una banda larga che mi consente di poi essere connesso in una maniera un po' più gradevole ed efficiente ai servizi sia al pubblico sia al privato che aziende e governi possono fornire. È una tecnologia in cui diamo il benvenuto, a condizione appunto che ci siano le condizioni mediche e tecnologiche per realizzarle.
Parlando di zone remote, quali sono le prospettive proprio in queste zone, visto che sono quelle, non sto dicendo certo a poche decine di chilometri dalle grandi città, ma quelle dell'entroterra, magari prevalentemente abitate da comunità aborigene, che vengono da anni di svantaggi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista lavorativo e di discriminazioni. Qual è il potenziale per cambiare anche queste situazioni?
Guarda, è un punto con forte dibattito, sia personale nel mio ruolo nella community, però perché dobbiamo andare a cambiare le condizioni di vita delle popolazioni aborigene? Chi siamo noi? E ora mi identifico come uomo, maschio, bianco, età media, per andare a cambiare la modalità in cui gli aborigeni vivono.
Allora ti interrompo, nessuno sta pensando di cambiare, ma comunque di parificare il livello di opportunità.
Questo è giusto, parificare le opportunità è senz'altro il modo corretto di offrire le opportunità, e quindi la tecnologia può offrire questa parità, a condizione però che non sia necessariamente un costo, quindi vedere le popolazioni aborigene come un ennesimo cliente, un audience da andare a conquistare, ma appunto fornire l'opportunità di fare della formazione, di fare dell'integrazione in cui poi i loro skill, le loro abilità arricchiscono la nostra comunità.
Quindi è un discorso politico, non un discorso tecnologico.
È più un discorso politico, un discorso anche culturale, di accettare che la diversità che gli aborigeni in questo caso esprimono sia un motivo di arricchimento invece che di distanza.
Senti Stefano, voglio concludere con una domanda. Secondo te nei prossimi anni quale sarà la tecnologia di comunicazione oppure tecnologia in generale che cambierà il nostro modo di rapportarci alle altre persone? Insomma, abbiamo visto negli ultimi 10 anni sicuramente lo smartphone.
Sì.
Nei prossimi cosa sarà?
Guarda, allora aspetta che prendo la mia
sfera di cristallo
dalla tasca. No, guarda, io ho un sogno che è quello di vedere la tecnologia olografica svilupparsi molto più concretamente, con l'opportunità di proiettare immagini anche tridimensionali in una frazione di secondo. Io ho genitori che vivono in Italia, invece di vederci sui tipici prodotti di videoconferenza con cui possiamo fare delle chiamate, magari fare una proiezione tridimensionale. Non sarà lo stesso come abbracciarci, però sarà comunque un modo per essere più vicini e vedere, immergersi in una realtà in una maniera un po' più immersiva, appunto, piuttosto che semplicemente su uno schermo.
Ma è un sogno che è nel reame delle possibilità o è un sogno proibito?
Non è proibito, no, ci sono sicuramente una serie di attività in corso sia nelle aziende con cui collaborano, sia in ricerche in ambito universitario, anche meno di 10 anni. Magari ci risentiamo fra qualche anno e ne riparliamo.
Oppure ci sentiremo in via olografica, ecco, mentre sarai bravissimo a Bali in piscina. Grazie allora a Stefano Tempesta, una buona giornata.
Grazie a tutti, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.